la registrazione. Allora, la volta scorsa abbiamo letto il brano dell'inizio del capitolo 8 di Giovanni, stasera andiamo un po' più velocemente sul resto del capitolo 8 per leggere un altro brano importante, che è il racconto del cieco nato nel capitolo 9. Quindi stiamo seguendo, e ricordate appunto nel Vangelo di Giovanni Gesù viene a narrare il volto del Padre, il volto di Dio Padre. Una cosa che ogni tanto riprendo, mi sembra fondamentale, non è solo importante credere in un Dio. Il problema è in quale Dio, quale volto di Dio. E allora Gesù rivela un certo volto di Dio, e lo rivela attraverso il suo essere figlio, figlio e fratello nostro, narrando in qualche modo un volto di un Dio Padre. E quando poi la parola padre, naturalmente dobbiamo intenderla come colui che ci genera, il fonte della vita, quello con cui in qualche modo siamo legati, c'è un imprinting. Tant'è vero che poi la seconda parte del capitolo 8, ricordate, siamo in alcuni capitoli in cui c'è una disputa sempre più tra Gesù e alcuni giudei. Ricordate che poi quando troviamo e leggiamo giudei, i termini giudei dobbiamo dire sempre alcuni giudei, perché lo stesso Gesù era giudeo e coloro che poi crederanno in lui saranno alcuni giudei. Quindi in qualche modo è Gesù che diventa motivo di scisma. Si parla anche oggi nella Chiesa di possibili scismi, eccetera, e purtroppo l'umanità da Gesù, e ancora prima, no? È una storia di divisioni, no? E allora appunto, dopo il brano che abbiamo letto la volta scorsa, al versetto 12, io leggo velocemente qualcosa di questa restante parte del capitolo per poi arrivare al capitolo 9. Di nuovo Gesù parlò loro e disse: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E il tema della luce, ricordate, era già cominciato nel prologo, quando viene detto la luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, no? E la luce è un simbolo di tutte le culture umane, no? In qualche modo, no? Cioè, è un'esperienza da una parte, come dire, concreta, concretissima. Se spegnessimo la luce, ma non lo facciamo, e ci fosse buio, qui magari un po' filtrerebbe luce, no? Ma quando andiamo nelle grotte, per esempio, pensando alla Terra Santa, e stasera poi ne parleremo, c'è il tunnel di Ezechia, che è questo tunnel che collega la sorgente del Gicon con la piscina di Siloè, ne parleremo stasera nel brano del cieco nato, e si fa questo pezzo, e con qualcuno l'abbiamo fatto anche quest'anno, no? Ce ne sono 512 metri nella montagna, e devi andare con la torcia. Se si spegne la luce, sei nel buio totale, no? Allora, come dire, la luce che accende il mondo, no? E c'è una luce concreta, cioè però c'è una luce, diciamo, interiore, non meno concreta, che avrà a che fare, poi vedremo, anche con il cieco nato, no? Ora, una piccola nota su questa frase: Gesù che dice io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ora provo a fare un discorso un po' difficile, ma anche perché è difficile per me, cioè non metto in dubbio le vostre capacità, ma metto in dubbio le mie capacità di esprimere. Cioè, nel senso che la frase così Gesù non l'ha mai detta. In che senso? nel senso che i Vangeli, come sapete, non sono un report, no, della vita di Gesù, non c'era un cronista con il registratore che ogni frase, no, eccetera, ma è l'esperienza che i primi cristiani, a partire da coloro che sono stati, che hanno vissuto con lui, no, hanno ascoltato, hanno ricordato, hanno elaborato, e attenzione, soprattutto questo, i Vangeli sono documenti di fede, cioè vengono da una comunità di fede e vengono raccontati perché altri, se vogliono e se sono in qualche modo attratti come Pietro, vi ricordate, Signore, da chi andremo, tu solo hai parole di vita, poter arrivare a credere in lui. Per cui, se da una parte dico, probabilmente Gesù non ha mai detto questa frase così, dall'altra parte ha vissuto e ha detto delle parole che la comunità cristiana ha sentito di poter esprimere di lui attraverso questa frase. Mi spiego? No? Perché per esempio ci sono stati anche degli autori, no, nei scorsi decenni, dei biblisti, che hanno cercato le ipsissima verba Christi, cioè soprattutto nei Vangeli sinottici noi possiamo avere delle frasi più delle che possono essere veramente un po' più, no? Ma noi, cioè la figura del Signore, le sue parole, la sua vita viene a noi, no, filtrata, non tradita, ma filtrata, e d'altra parte è sempre la storia, è una narrazione da parte di qualcuno, in particolare queste storie che sono storie di fede, dalla comunità cristiana. Ecco, quindi questo un po' mi sembra importante sottolinearlo, no? Come... E allora, vedete, gli dissero allora i farisei, tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Ricordate che per gli ebrei la testimonianza doveva essere corroborata da un'altra persona che testimoniava insieme a te. Gesù rispose, anche se io do testimonianza di me stesso, mia testimonianza è vera perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. In generale è importante non sapere da dove si viene e dove si va. In qualche modo avere un senso alla vita, no? Cogliere in qualche modo qualcuno da cui tu provieni e in qualche modo una direzione di senso verso cui stai andando. Anche nel Vangelo, in questo Vangelo Gesù viene dal Padre, c'è una discesa e il Verbo si fece carne, no? E poi vedremo che dopo la resurrezione, nell'incontro con Maria Maddalena, Gesù dirà: salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Quindi questa discesa e questa risalita. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Vado velocemente su questi testi che di per sé avrebbero bisogno, però facciamo delle scelte anche. Gli dissero allora, dov'è tuo Padre? Vedete la questione del Padre, da dove vieni, chi ti ha generato? Rispose Gesù, voi non conoscete né me né il Padre mio, se conosceste me conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro dove insegnava nel Tempio e nessuno lo arrestò perché non era ancora giunta la sua ora. E, ricordate, no, questo se conosceste me conoscereste il Padre mio, ricordate l'ultimo versetto del prologo, il versetto 18, che diceva Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del Padre è lui che lo ha narrato. Esattamente, ne ha fatto esegesi, è lui che guida per conoscere il mondo di Dio. Di nuovo disse loro, io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato, dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ricordate qua giù, lassù, Nicodemo, quando Gesù dice a Nicodemo che per capire bisogna rinascere dall'alto, dall'alto simbolicamente dal mondo di Dio. E attenzione, quando dice voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, non sta dicendo che Gesù è dal mondo celeste, no, sta dicendo dalla logica del mondo. Ricordate che in Giovanni abbiamo sempre due significati per il termine mondo, e Giovanni gioca su questo, no? Per cui abbiamo ascoltato che Gesù dice a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, eccetera. E allora in quel senso siamo noi. Dio ci ha tanto amato da dare ciò che ha di più prezioso, il suo figlio. E dall'altra parte mondo è la mentalità del mondo, la mondanità, cioè è quella voler cogliere la vita a partire da quelle idolatrie che sempre funzionano, che sono quelle dell'avere, del potere e dell'apparire. E allora è la logica del mondo, no? Voi siete di questa logica, sta dicendo Gesù. E vedremo anche che, questo lo dovremmo tenere presente anche, vi ricordate, quando, lo troveremo, cioè, quando a Pilato Gesù dice, se io fossi un re, il mio regno non è di questo mondo, in realtà è da questo mondo. Io non regno a partire da queste logiche, vedremo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse proprio loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Notate, alcuni non credono e alcuni credono. Non c'è un rifiuto totale. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto, notate, no? Quindi ci sono dei giudei che credono in lui. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Anche questa è una frase che rimane, no? Ci sono alcune frasi che poi rimangono nel nostro, no? Per quanto la nostra ignoranza biblica non colpevole, no? Cioè, ci fa più o meno annaspare, no, nel mondo biblico, però ci sono delle frasi che, no, e la verità vi farà liberi. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, amen, amen, io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Notate, no, è intanto interessante sempre questa religiosità che accampa, cioè, come dire, in qualche modo, a partire dalla tradizione da cui uno si viene. Viene, no? Cioè, noi siamo discendenti di Abramo, quindi siamo liberi. Noi siamo cristiani perché veniamo da una tradizione cristiana e quindi in qualche modo siamo generati da questa tradizione. Gesù sta dicendo, quello che tu cerchi di fare, dice il Padre tuo. Nel senso che loro vogliono uccidere, vogliono far fuori il Signore Gesù. Allora in qualche modo questo dice da chi sei generato. Infatti Gesù lo dirà in maniera più forte, no? Gli risposero, il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto, voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Attenzione a questa frase molto forte, che deve essere capita, non che questi, allora, perché purtroppo nell'antisemitismo che poi ci ha caratterizzati, allora in qualche modo i giudei sono stati anche chiamati figli del diavolo, oltre che in questo brano ci sono giudei che accolgono Gesù, ma qui Gesù sta dicendo del divisore, di colui che divide. Interessante, perché anche nei nostri tempi, in qualche modo, di una riscoperta di un certo cattolicesimo militante, legato e mischiato anche a motivi politici, di paura, eccetera, il programma che abbiamo visto qualche settimana fa, di cui già parlavamo, no? Fa vedere un certo cattolicesimo, no? Anche contrario a Papa Francesco. Molto chiaro, molto forte, no? Con cui è tutto chiaro. In quell'intervista quell'americano diceva che il primo problema qual è? No? La decadenza morale, è chiaro. Quindi è chiarissimo il punto su cui dobbiamo lavorare, tutto chiaro. Vedremo che questa chiarezza ce l'hanno anche alcuni nel brano che vedremo tra poco. E in realtà, vedete, no? Ciò che uno fa, dice... l'opera, in qualche modo, la mano, dice il cuore. E allora il fatto che questi vogliono farlo fuori, vogliono ucciderlo, dice, non è Abramo vostro padre. Non è Abramo vostro padre. Egli era omicida fin da principio e non stava a saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice che è suo, perché è menzognero, è padre della menzogna. A me invece voi non credete perché dico la verità, no? Le tenebre non l'hanno accolto ancora, no? Venne tra i suoi e i suoi non l'accolsero. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? E attenzione, è interessante che il peccato va con l'uccisione dell'altro. Questo mi sembra anche, come dire, una bella indicazione, no? Cioè, evangelica, di che cosa sia poi in realtà il peccato, no? L'uccisione dell'altro, che non è solo sparargli, no? Non è solo avvelenarlo, ma è, noi sappiamo in tanti modi, la denigrazione, no? Quindi è interessante, perché questi gruppi che stanno preparando dei dossier, no, sui prossimi padri conciliari che dovranno scegliere, ci auguriamo il più lontano possibile, augurando vita ancora e forza al nostro Papa Francesco, e mi domando, no, di chi sono figli? Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Interessante, no? Qui notiamo anche, ancora una volta, come la parola samaritano era un insulto di quelli pesanti, no? Qui va sulla stessa cosa, indemoniato e samaritano. Per cui, anche qui, sottolineo, no? Cioè, come Gesù in certi passaggi era provocante, al limite dell'irritazione, perché se ci pensate, cioè anche quella parabola del buon samaritano, uno dice: Gesù, potevi prendere un idumeo, potevi prendere un romano, che pure i romani non erano molto amati, no? Cioè, ma tu nella parabola che vai a fare a tutti quanti, vai a prendere come personaggio positivo, no? Mentre da una parte metti come personaggi negativi un vescovo e un presbitero, non c'è scritto vescovo, però voi dovete attualizzare, perché diceva un sacerdote e un levita, quindi uno di prima classe e poi uno di seconda classe. Ai nostri orecchi, se noi fossimo stati allora, avremmo sentito che Gesù mette come personaggio positivo un samaritano e mette come personaggi negativi un vescovo e un presbitero. Cioè uno dice, Gesù, te le vai a cercare. Cioè, veramente, te le vai a cercare. Rispose Gesù, io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, ma vi è chi la cerca e giudica. Amen, amen, io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? E, ricordate Pietro che aveva detto, tu solo hai parole di vita eterna. Cioè che vogliono dire che non solo che parlano di una vita eterna dopo, no, ma che hanno già un gusto di una vita non più sconfitta dalla morte, di una vita piena già oggi. Dice Abramo è morto, come anche i profeti, tu dici se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Ricordate che nella Bibbia, nella concezione ebraica, conoscere è un conoscere esperienziale, relazionale. Cioè, voi non lo conoscete, non sta dicendo non avete studiato bene, ma sta dicendo non siete in relazione con lui, per quello non lo potete conoscere. Io lo conosco, dice, no? E osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, amen, amen, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Attenzione, io sono è proprio la frase riferita a Dio, che Dio dice a Roveto, no, che a Mosè, eccetera, eccetera. Quindi, allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Vi ricordate che queste pietre erano state fatte cadere davanti alla donna colta in adulterio e ora le prendono, no, per lui. L'operare di Gesù, l'opera di liberazione di Gesù dalla dinamica di accusa non è indolore per lui. Cioè la dinamica di accusa gli si ritorce contro. E allora questo brano importante, che, sul quale ci fermiamo se riusciamo a finirlo oggi, è la guarigione di un cieco nato. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Allora, attenzione, prima di tutto cieco dalla nascita, letteralmente in greco sarebbe generato cieco, ritorna la cosa della generazione, in qualche modo chi ti ha generato alla vita. Allora lui è generato cieco, come dire, è generato dal buio. E Gesù invece cercherà di dire, dicendo anche che io sono la luce del mondo, no, che il Padre mio, eccetera, che c'è una generazione dalla vita e dalla luce che permetterà di vedere. Se volete, in qualche modo anche da dove veniamo e dove andiamo, e anche quello che dentro ci portiamo di dire che poi alla fine la vita finisce in una tomba che si chiude. Cioè noi tante volte, come dice Silvano Fausti, buonanima, guardiamo la vita in prospettiva di una tomba chiusa. Cioè che alla fine Cioè, sì, poi tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi, i preti, vabbè, le speranze, sai, tanto per tirarci un po' su, per continuare, però poi alla fine. Veniamo dal buio e il buio ci aspetta. Ed è proprio quello che Gesù cercherà di raccontare e di vivere, che invece il Padre nel Figlio dà a chi vuole, a chi lo accoglie, il potere, no, di diventare figli di Dio, figli della luce. E allora questo brano che noi leggiamo, dovete tenere presente che è un brano che ha dietro la dinamica battesimale. Nell'antichità il battesimo veniva chiamato illuminazione. Illuminazione. E noi abbiamo poco il senso del battesimo, perché purtroppo, cioè, così come lo celebriamo, no, penso che, adesso non vi interrogo, state tranquilli, ma io non so quanti di noi ricordano il giorno del proprio battesimo, no? Perché, ma perché non ce l'hanno neanche detto, no? Cioè, magari, oppure non ci siamo mai interessati di sapere il giorno della nostra nascita, no, il eccetera, ma il giorno del battesimo, no, il giorno in cui siamo diventati cristiani. Allora, il problema è che naturalmente, e per tanti motivi, lo celebriamo anche buoni, ma che forse oggi vanno un po' rivisti, dobbiamo pensare a quello che era nell'antichità il battesimo, no? Cioè, dove il battesimo intanto fino al IV secolo era una scelta minoritaria, no? E di un piccolo gruppetto, e fino alla fine del primo secolo a maggioranza femminile, devo dirvelo, ce l'ho letto in un libro di uno storico del cristianesimo, e devo dirvelo, cioè, il cristianesimo dei primi decenni era a maggioranza femminile e delle comunità erano presiedute da delle donne, cioè fra l'altro a Roma abbiamo le chiese titolari che hanno i nomi delle sante, no? Santa Prassede per esempio è una che era una matrona romana che aveva una casa che accoglieva, no, la comunità e presiedeva la comunità, e questo abbiamo degli echi anche nella lettera ai Romani, dove Paolo invita, saluta alla fine delle donne, una chiamandola apostola. Quindi per dire, cioè, poi alla fine del primo secolo siamo arrivati noi e abbiamo rimesso a posto le cose, per cui il maschilismo ha naturalmente preso il sopravvento, però fino all'editto costantiniano, quello che sappiamo tutti che abbiamo studiato, il cristianesimo era una cosa di minoritaria. Perché lo dico? Perché allora diventare cristiani, intanto si diventava da adulti, ed era una scelta importante, no? Cioè, che significava anche uno stacco, no? Cioè, e questo avveniva normalmente perché uno incontrava dei cristiani, no? E la loro vita parlava. E io penso anche semplicemente che, sai, lavorando insieme, stando vicini, vicini di casa, ci si conosceva, sì, a un certo punto si domandava, ma e loro dicevano, noi siamo cristiani, chi? E loro raccontavano, allora a qualcuno, ad altri dicevo, beh, grazie, buongiorno, andiamo avanti, ma c'era qualcuno che era attratto dal loro modo di vita e si avvicinava. E quindi poi, naturalmente, sappiamo, c'era tutto un cammino di discernimento, di conoscenza del Signore, eccetera, eccetera, che durava anni per arrivare al battesimo, che avveniva, fra l'altro, poi nei battisteri, no? In Oriente ce li abbiamo ancora, qualcuno in Siria, chissà la guerra, se, no? Ma questi luoghi erano molto belli, perché poi, fra l'altro, erano queste vasche battesimali dove poi si scendeva, no? E c'erano i diaconi e le diaconesse, che aiutavano le donne, no, nello spogliarsi e nel rivestirsi di una tunica bianca, e poi insieme alla comunità poter partecipare alla liturgia. Cioè, questo dico per dire che c'era una forza, un cambiamento, no, che noi rischiamo appunto di cogliere di meno, no? Perché? Perché, cioè, come dire, confondiamo. Si confonde facilmente cultura, tradizione, scelta religiosa. no? Ve l'ho già detto altre volte, mi piace, lo ridico velocemente, semplicemente perché può capitare sempre dalle nostre parti, no? Cioè nel nostro sud, dove è ancora maggioranza più o meno cristiana, ma dove ancora tanti, vedere almeno i numeri nelle parrocchie della gente che porta i figli a fare la catechesi, no? È ancora notevole, normalmente notevole. Nel nord non ci sono più sti numeri, quindi di comunioni, cresime, poi si sparisce dopo la cresima, c'è l'esodo, poi si ritorna qualcuno per il corso prematrimoniale, perché bisogna farlo per forza, poi appunto no, il battesimo del figlio, anche se oggi qualcuno meno, e poi si ritorna per il funerale, quello sì, si ritorna, si è portati normalmente, non ci si ritorna con le proprie gambe, però ecco, per dire, uno può fare tutti questi momenti ecclesiali, cioè no, cristiani, senza di fatto mai avere scelto in fondo al cuore di seguire il Signore Gesù, no? Di essere cristiano, cioè di Cristo. E allora qui interessante, no? Un uomo generato cieco. E allora intanto questa domanda dei discepoli che è sempre intrigante, no? Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi discepoli perché sia nato cieco? Come sappiamo la concezione antica è che in qualche modo vedeva tutto il male, sia il male fisico, quello che noi, intendendo con male fisico, quello che noi non colleghiamo direttamente all'agire dell'uomo, un terremoto, no? Un evento naturale, disastroso, qualcosa che, no, è una malattia, cioè eccetera, con il male morale, cioè quello che invece in qualche modo è generato, è voluto dall'uomo, nell'antichità tutto il male era male ed era in qualche modo conseguenza del peccato dell'uomo. Vi ricordate, l'anno scorso abbiamo letto Giobbe, no? C'erano i suoi amici che continuavano a tentare di convincerlo che se gli era capitato tutto quello è perché in fondo se l'era meritato. Per cui doveva stare tranquillo, doveva chiedere perdono al Signore, e così, no? E Giobbe continua a dire, ma non mi sembra che, per quanto sì, anche, ma tutto questo non, no? Allora, noi oggi è un po' più chiaro, anche se nel nostro cuore ci viene sempre che quando ci capita qualcosa uno dice, ma io che male ho fatto per essermi meritato tutto questo, no? E allora, se la domanda torna, fra l'altro nell'antichità, al tempo di Gesù, per esempio per il fatto di dire è nato cieco, cioè è stato generato cieco, quindi non ha avuto neanche il tempo di peccare, allora qual era il tentativo di risposta? Allora, o paga per un peccato dei suoi genitori, oppure nel grembo ha peccato lui. Vedete, sono dei tentativi. Cioè, ma qui, perché noi dobbiamo farcene una ragione. Dobbiamo farcene una ragione. Perché se ci facciamo una ragione, se troviamo una causa, siamo più tranquilli, no? Quello è morto di tumore, fumava, no? Cioè, quell'altro, però beveva, no? Cioè, questo ci rassicura, no? Vabbè, si è cercata lui, quindi no, cioè. Rispose Gesù, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Vedete, anche questa è una risposta che ci può lasciare un po' delusi, a noi che vorremmo tutte le risposte chiare, no? Adesso ce lo dice Gesù e ci dice com'è, Invece Gesù non risponde sul da dove, perché, ma dice che in qualche modo anche questa è un'occasione perché possa essere manifestato la gloria di Dio. Attenzione, gloria di Dio significa il peso, cioè nel senso un Dio che la vita, che può, no? E che chiama alla vita, che c'è una sua parola di vita anche in queste situazioni. e questo si possa manifestare e cogliere, no? Cioè che si può operare per la vita in qualche modo anche in queste situazioni. E allora dice, bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Notate come torna di nuovo, no? Io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. La luce orienta. La luce permette di vedere, ma soprattutto orienta il cammino. Ricordate che Dio accompagnava il popolo nel deserto di giorno con una colonna di nubi e di notte con una colonna di fuoco, quindi una luce che orienta il cammino. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Interessante questo gesto, no? Perché questo gesto di sputare per terra, prendere del fango, ricorda il racconto di Genesi 2, no? La creazione, cioè quando Dio prende della polvere e soffia. Anche qui, quasi lo stesso gesto, no? Lì, qui è un soffio, lì è la saliva invece di Gesù, no? E lì è bello perché la polvere è ruach di Dio, cioè soffio di Dio, dicono in qualche modo la nostra condizione umana. Cioè nel senso che noi, da una parte siamo polvere, e polvere... E voi donne lo sapete meglio di noi uomini, nel senso che fate più le pulizie di noi uomini normalmente, è la cosa più inutile che ci sia. Cioè la polvere, no, viene raccolta e spolverata, via, no? E che corrisponde alle nostre, ai nostri momenti in cui sperimentiamo tutta la nostra inconsistenza. Questo a livello macro... No? Quanti momenti nella storia in cui le cose sono collassate, i grandi imperi, le grandi cose, le guerre, e sia a livello micro, no? E dall'altra parte il soffio di Dio è la, corrisponde a tutti quei momenti in cui noi sperimentiamo la nostra dignità. L'uomo capace di grandi cose. No? Che c'è da stupirsi per quello che a volte, no? L'uomo riesce a creare. Allora, come dire, l'uomo è queste due cose, infinita miseria e infinita bellezza, no? Allora anche qui c'è una ricreazione, cioè prendere questo fango e questo di Dio con noi, il suo soffio, la sua... In qualche modo, no, il battesimo, la conversione, quindi non dobbiamo vedere il battesimo solo come... Il battesimo è un rito, è un gesto che, come dire, compie un cammino. Non è un gesto magico, no. Noi abbiamo a volte una concezione dei sacramenti come gesti magici. Cioè della serie che anche se tu non credi, ti battezzo e sei a posto. E dice, ma veramente i genitori non credono, quello è un bambino, cioè forse no? No, il sacramento cioè compie il cammino di persone, no? Persone che in qualche modo sono state attratte da Cristo, che a partire l'hanno preso sul serio, perché hanno colto che sono parole di vita, hanno provato a camminarci, e questo, come dire, ha fatto discernimento sulla propria vita, liberando delle cose, mettendone in discussione altre, quindi c'è in qualche modo una ricreazione, una rinascita, che attenzione non si compie poi tutto solo nel battesimo, è tutta la vita cristiana, che è una vita battesimale, La vita cristiana è una vita battesimale, cioè una vita in Cristo. E quello è il sacramento più importante, di cui gli altri vengono da lì. E allora vedete, è questo gesto, no, di questo Dio vasaio, di questo Dio artigiano. Geremia avrà quello della bottega del vasaio, no, dove lui scenderà e vedrà questo vasaio che cercava di fare dei vasi, se qualcuno non gli veniva bene a un certo punto lo rimpastava, eccetera, no? E allora coglie che così cerca di fare Dio con noi, no? Con noi cerca di plasmarci alla vita, no? E allora questo invito ad andare alla piscina di Siloe, la piscina di Siloe oggi è stata scavata per metà, quella di Gesù, quella di cui parla Gesù, cioè è nella parte bassa di Gerusalemme, della zona della città vecchia, e quindi è la piscina dell'inviato. Il termine ebraico può essere tradotto come anche l'inviato, no? Colui che è l'inviato è Gesù, l'inviato è l'inviato da Dio. Notate, quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E notate come Giovanni scandisce: andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Cioè, intanto volle andarci. Anche qui, l'agire di Dio non è un agire senza di noi. Lui fa, ci viene incontro, ci mette, voi immaginate anche quest'uomo che si vede arrivare qualcuno che, no, cieco, che gli mette del fango sugli occhi e che gli dice una parola, no? Lui si fida di quella parola, avrebbe potuto non fidarsi. Credere e fidarsi della sua parola. Perché tante volte uno dice credere, credo. Credere è fidarsi, no, di un altro e della sua parola. No? Chi di voi ha un anello che vi siete messi il giorno del matrimonio, come si chiama?
Fede.
No? Quindi avete costruito una storia rischiando, perché queste costruzioni di storie possono anche fallire, e sulla fiducia su un altro, un'altra, che ti dice una parola, conosci e ti fidi. In qualche modo è così la fede in Cristo. Prima scena, notate, questo racconto è fatto a scene, quindi la prima è l'incontro, prima i discepoli con Gesù, e l'incontro con quest'uomo. Seconda scena, Gesù sparisce. Allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli somiglia. Ed egli diceva: sono io. In realtà qui in greco è ego eimi, cioè io sono. I nostri traduttori hanno un po' paura, perché io sono, l'ha detto Gesù, no, io sono, no? Ma qui invece io sono. E Giovanni non lo dice a caso, no? Cioè è quasi come dire anche il discepolo, in qualche modo ricreato in Cristo, no? Narra di lui, parla di lui, parla di Dio. E allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose: l'uomo. Allora attenzione, lui non sa chi è Gesù, no, la prima cosa è un uomo. L'uomo, che si chiama Gesù, adesso sa che, ma vedremo la progressione nella sua conoscenza, ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe dall'inviato e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista e ci vedo. Tenete presente che questa cosa dell'acquistare la vista è naturalmente una delle promesse messianiche. Dice Isaia, che udranno in quel giorno i sordi le parole del Signore, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. E poi ancora Isaia dice, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi, eccetera, eccetera. Ricordate che c'è anche un altro bel brano di Isaia in cui dice, il Signore in quel giorno sul monte strapperà la coltre che copriva i loro occhi. Mi piace, no? Perché è un velo di tristezza. La coltre mi dà l'idea di un velo sporco, no? Qualcosa pesante che a un certo punto, come alcune volte noi che da una parte ringraziamo il Signore di poter continuare a vedere, sì, però è come se a un certo punto viene una coltre, no? Per cui è tutto triste, è tutto, no? E allora il Signore strapperà, no? Permetterà di nuovo di vedere la luce. E allora gli chiesero, dice appunto, gli dissero, dov'è costui? Rispose, non lo so. E attenzione, c'è una, anche qui, un cammino progressivo di conoscenza che va un po' avanti pian piano, cioè da una parte quest'uomo sa alcune cose, sa che un uomo che si chiama Gesù gli ha messo questo fango, lui si è fidato, è andato lì, ha avuto la vita, e allora dicono, ma allora dov'è? Non lo so. È interessante, no? Perché vedremo dall'altra parte come i suoi avversari, i farisei, sanno tutto. C'è un tipo di, no, di cammino in cui uno accetta di sapere qualcosa e di non sapere, e invece vedremo che sono degli uomini religiosi che sanno tutto. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Ecco, già Giovanni ci dice un po' questa difficoltà. Ricordate il brano del paralitico? No, abbiamo già visto lo Shabbat. Che da una parte uno può dire anche, Signore Gesù, ma te le vai proprio a cercare, cioè voglio dire, perché è proprio il giorno di sabato, eccetera. Però dall'altra parte, scusate, normalmente in chiesa la gente quando ci va? La domenica. Cioè se tu vuoi incontrare gente, normalmente durante la settimana c'è poca gente, no, eccetera. In più poi c'è anche un altro senso, cioè non è solo un senso di opportunità pratica, ma anche il senso che Gesù, operando di sabato, diceva quell'ultimo sabato che in cui non ci sarà più sera né mattina, perché ricordate nel racconto dei sette giorni, il settimo giorno non si dirà più e fu sera e fu mattina. Quindi è il giorno che noi stiamo attendendo, quando non ci sarà più la morte, in Gesù inizia. Si compie, si sta cominciando a compiere. E allora dice, anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Notate, torna quello ancora degli altri capitoli. Davanti a Gesù ci si spacca, no? Allora ci sono quelli che dicono, no, è sabato, la regola dice che di sabato non si può fare, per cui anche se di fatto c'è un'opera buona, un'opera di vita, un cieco che ritorna a vivere è un peccatore, perché non rispetta il sabato. E dall'altra parte uno dice, ma come, no, è possibile che Dio ascolta un peccatore e gli permette di compiere un'opera di vita? Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Notate un passo avanti, no? Prima un uomo, poi un profeta. E nella relazione con il Signore c'è una progressione. Se c'è una relazione, c'è una progressione. Questo è vero già fra noi, che se c'è una relazione, frequentando quella persona, stando con la persona, pian piano lo conosci di più. E allora è così anche nella fede. da un uomo di nome Gesù che mi ha fatto questo a un profeta, cioè è un uomo che porta una parola di Dio. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Notate, questa sembra che da una parte quest'uomo vede di più e dall'altra parte loro vedono di meno, no? Cioè della serie, no, non può essere così, per cui non era veramente cieco. Costui era uno, tipo di quelli zingari che noi diciamo, no? Che appunto si fingono malati della gamba, però appena vanno in macchina, sicuramente era così. Guardate, io ho esperienza, conosco la vita, e allora dice, no, questo qui. Per cui chiamano i genitori di colui che aveva recuperato la vista e lo interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Generato cieco? Generato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è generato cieco, è stato generato cieco. Ma come ora ci veda, non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi? Noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui. All'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Ora notate che qui, ricordate che una cosa che sto cercando di dire e di ridire, è qui noi troviamo Gesù e la sua comunità. Per cui il racconto, questo Vangelo è stato scritto probabilmente intorno al 90 d.C. Gesù muore e risorge per i cristiani nel 30 d.C., quindi sono passati un 60 anni. Qual era la situazione dopo 60 anni? Che c'era stata la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., I giudei cristiani non avevano partecipato alla rivolta, non solo loro, molti altri giudei non avevano partecipato alla rivolta che si era conclusa con la distruzione di Gerusalemme, per cui questo gruppo si era sempre più in qualche modo staccato, c'erano delle tensioni tra giudei, gruppi di giudei e questi giudei della via cristiani e si era arrivata a un certo punto all'inserimento in una preghiera sinagogale, che è la preghiera delle 18 benedizioni, a questa benedizione. Però attenzione, benedizione, adesso sentirete, della serie ti possano benedire, cioè perché ce l'ho qui, ecco, per gli apostati non ci sia speranza e il regno dell'orgoglio sradicalo Dio, prontamente, oggi. E i Nazareni e gli eretici, i Nazareni sono i cristiani. Ancora oggi, nell'ebraico, nella lingua ebraica attuale, noi siamo chiamati Nozrim, cioè Nazareni. Che bello, come mi piace. Siamo nel giro del Nazareno. E gli eretici, che periscano all'istante, che siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti. Tu sii benedetto Signore che pieghi gli orgogliosi. Allora, qual era l'ordine? Che dato che si pregava uno accanto all'altro, come un po' fanno i musulmani, no? Uno accanto all'altro, se tu vedevi che uno alla tua sinistra, uno alla tua destra non diceva questa benedizione, perché naturalmente se era un giudeo cristiano non si automalediva, allora costui doveva essere cacciato dalla sinagoga. Allora, non è bello, noi cristiani poi ne abbiamo fatte anche tante altre, cioè quindi bisogna ricordarlo non per, no, purtroppo come abbiamo fatto, darci addosso, restituire con la stessa moneta e vinceva chi è più forte, ma per dire come questo ha scosso, ha diviso. E allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio. Vedete, interessante, no? Da gloria a Dio, cioè cerca di essere, di la verità, ma quella che vogliamo sentire noi. Noi sappiamo, vedete, che quest'uomo è un peccatore. Che è forte dire questo, no? Perché se ci pensate, cioè, noi diciamo i peccatori, ma dire tu sei un peccatore, uno dice, oh, come, cioè, vuoi dire, no? Pensa un attimo ai tuoi, no? Cioè, no? Dire a uno, no? È forte, eh? Però loro sanno tutto. Sanno tutto, sanno tutto, no? È un processo. Per cui sanno tutto e sono religiosi, no? Persone religiose che sanno tutto. Quello rispose, se sia un peccatore non lo so. Vedete, interessante, no? Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Tra l'altro questo è un discernimento, no? Lui sta facendo un discernimento, cioè sta dicendo, la realtà mi dice questo. Io ascolto la realtà, qual è la realtà? Che quest'uomo, no, mi ha fatto del bene, mi ha aiutato a rivedere. Allora, questo mi fa dire che viene da Dio. E attenzione, questo senza togliere nulla al sabato, ma ricordando che ogni legge di Dio poi va letta con la realtà e con l'intimo desiderio di Dio e che l'uomo viva, trovi strade di vita. Allora il discernimento di unire la dottrina alle situazioni concrete. Cosa che chi preferisce avere tutto chiaro e distinto, no, non riesce a fare. E allora, così. Mi fermo perché sono un po', che dite, lo riprendiamo ancora, cioè finirlo velocemente mi sembra un po', lasciamolo per la prossima volta. E dato che alcuni di voi mi stavano chiedendo, io sono anche d'accordo, cioè sono d'accordo, che magari un po' più avanti, per chi vuole, un martedì lo dedichiamo a delle domande o delle risonanze. E senza fare omelie, ci bastiamo già noi a fare omelie e non sempre sono ascoltabili, per cui nel senso che riflettendo sulle cose, facendo degli interventi brevi e con qualche domanda, se no io taglio, io intervento e taglio, esatto, facciamo Twitter, facciamo così, no? E possiamo fare un po' uno scambio su, no? E questo, allora, tra qualche martedì, senza aspettare la fine del Vangelo, che ne abbiamo ancora un po', ma facciamo un momento di così confronto, domande, eccetera. Bene, e allora gloria al Padre, al Figlio e